La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Le 18:37 del venerdì 11 marzo, buonasera, buon ascolto da Punto Biancorosso, dalla voce che sentite, che è quella di Paolo Papili in compagnia di Cristian Camilletti. Ciao Cristian, ben ritrovato.
Ciao Paolo, buonasera ai nostri radioascoltatori e naturalmente buonasera anche al nostro boss dall'altra parte del vetro, ovvero il nostro Stefano.
Il nostro direttore Stefano Fera, sempre pronto, puntuale alla parte tecnica e non solo, lo sentirete soprattutto anche voi cari amici questa sera, nell'ultimo appuntamento della settimana. Appunto, si parla di calcio, si parla di Ancona. Parliamo volentieri anche con voi, che potete scriverci al 334 35 20 488, sms, whatsapp, diretta chiocciola radiotua.it. Questi sono i nostri punti di contatto, le frequenze per l'FM 98.5 e 92.2 per l'Interland della provincia, oppure se preferite, tanto utilizzate più quello alla fine, e il nostro sito internet www.radiotua.com, sempre foriero di notizie non solo riguardanti al calcio e alla nostra Ancona. Per lo streaming audio, lo streaming video, abbastanza intuitivo, basta andare a visionare appunto la nostra home page del sito www.radiotua.com, che ricordo ancora. Questa sera tratteremo con voi parecchi, con i nostri ospiti, parecchi argomenti. Ci sarà una voce che ritorna a farci compagnia dopo parecchio tempo. Prepariamo assieme Ancona Arezzo, che è una partita a questo punto, Cristian, importantissima, un po' come lo sono tutte durante il campionato, però ormai siamo entrati nella parte cruciale, nella parte che conta davvero. Non si possono più regalare punti, soprattutto se si ha l'ambizione di rimanere lì.
Esattamente, tutto giusto. Poi siamo a marzo, si dice che i campionati si decidono a marzo. Effettivamente con questa giornata di campionato qualcosa si potrebbe decidere, nel bene o nel male, diciamo. Nel bene nel senso che ricordiamo sempre che c'è Spal Maceratese che va ad anticipare proprio il match dell'Ancona, quindi l'Ancona potrebbe già scendere in campo alle 17:30 di domenica sapendo già il risultato di Ferrara. Quindi se la Maceratese cade sul campo della capolista, l'Ancona ha una grandissima possibilità, ovvero quello di agganciare la rata al terzo posto. Però ricordiamo che il match di domenica non sarà facile, anche perché l'Arezzo arriva da una sola sconfitta in tutto il campionato in esterna, quindi non sarà facile, non sarà facile. Però come si dice, i numeri sono fatti anche per essere abbattuti, certi record, quindi...
E soprattutto l'Ancona in grande salute, la vittoria a Savona in terra ligure, un ritiro infinito, il rinvio della gara, comunque ha consentito all'Ancona di espugnare un campo insidioso, una settimana che è stata caricata a mille all'interno dello spogliatoio da tutte le componenti. Un'Ancona che però arriva sempre a queste sfide con qualche defezione di troppo, cosa che invece per assurdo non accade mai alla formazione che si incontra. È il caso di Mallus, il capitano, che dovrà stare ancora fermo per la brutta botta che ha subito in terra abruzzese all'Aquila con quello scontro con il centravanti avversario Perna, trauma del viso, insomma ancora ai suoi tempi. Lombardi ancora è acciaccato, Frediani si è ristabilito e sarà probabilmente in panchina a disposizione, pronto magari per uno scampolo di gara. Frediani, che è stato con noi a DJ Biancorosso. La brutta notizia, se vogliamo, e questa incide anche secondo me nell'economia di una partita durissima che si disputerà contro la formazione dell'Arezzo, contro la squadra di Capuano, è quella relativa a Mlili, che noi speravamo fino all'ultimo e magari esatto, ce lo auguriamo ancora che possa accadere, ritrovarsi al centro del campo con una maglia titolare sulle spalle. Però la febbre l'ha parecchio debilitato, non si è allenato praticamente mai e nelle ultime sgambature è emerso che Cornacchini sta già pensando a come fare, prevedendo appunto l'assenza di Amelili. 3-5-2 è il modulo che non si tocca. Se da come abbiamo percepito Amlili non si riprenderà e sarà al massimo disponibile per la panchina, dovrebbe ritornare con la maglia titolare uno di quei giocatori che Cornacchini non rinuncia mai. Stiamo parlando di Daniele Casiraghi.
Un gran bel giocatore, un giocatore che per me varrebbe sempre farlo giocare. Io sono uno di quei giocatori che non toccherei mai, però naturalmente Giovanni Cornacchini ha le sue idee, giustissime, visto che fino a questo momento ha portato i risultati, quindi non si toccano le sue idee, però sicuramente sarebbe una grossa defezione quella di Amlili. La giornata di ieri ero stato troppo possibilista, perché pensavo di... attacco influenzale, per domenica ci sarà.
Ma sai, Amlili è un giocatore che è talmente importante, quindi uno è portato ad essere ottimista per forza, Cristian. Invece, evidentemente, è stata una forma influenzale un po' tosta, sta girando parecchio tra l'altro in questi giorni, e evidentemente, salvo cambiamenti repentini delle ultime ore, proprio a ridosso della gara, il giocatore non sarà disponibile. Un Ancona che però con Casiraghi in campo acquisirà maggior fantasia là davanti. Parliamo molto bene di Tremolata, dell'Arezzo, ma attenzione a non trascurare troppo e sotto valutare soprattutto i giocatori dorici.
Esatto, infatti come ti dicevo a microfoni spenti quando mi hai dato la notizia di Amlili, quello che ti ho detto è stato proprio questo, cioè magari perdiamo un giocatore di sostanza come Amlili, però vai a guadagnare contro una squadra che sicuramente sarà ben chiusa, perché diciamolo, per quanto Capuano possa parlare di gran gioco, ricordiamo tutte le parole che ha detto all'andata, voglio dire, adesso vedendo anche una sua intervista recente proprio la giornata di ieri, invece ha tessuto le lodi della squadra biancorossa dicendo che è una squadra ben attrezzata, insomma, cioè, ha dato una bella sviolinata come si usa spesso nelle partite ancora prima di scendere in campo. Però sicuramente la classe di Casiraghi, il suo piede, ci potrebbe aiutare proprio a scardinare la difesa dell'Arezzo, che appunto non è una squadra usuale a perdere in trasferta.
Mi veniva da sorridere quando dicevi di Capuano, che avevamo intervistato nella partita di andata nei spogliatoi, dove finì 0-0 con una buona Arezzo, d'accordo, tutto quello che volete, ma anche con un'Ancona piuttosto coriacea, a cui, ma guarda un po', mancò un calcio di rigore che l'arbitro sorvolò clamorosamente, ripetuti falli sistematici direi su Cognini, che però potrà battagliare nell'arcigna retroguardia toscana con un Libertazzi che nella sfida di Arezzo appunto non c'era. Nel dopo partita Capuano snobbò un po' questa Ancona, che pure è arrivata ad Arezzo non con i favori di pronostici, ma comunque con un po' di vento in poppa. Ecco, adesso le cose sono leggermente diverse, perché l'Ancona ha i suoi 42 punti, l'Arezzo, che è stato costruito per vincere, così ci dicono da Arezzo, a 34 in classifica, e ad oggi, anche se mancano 9 giornate al termine, ci sono parecchi punti a disposizione, è un po' fuori dai giochi.
Sì, e poi soprattutto se non dovessero far punti proprio domenica, possiamo dire proprio che sono definitivamente tagliati fuori.
Tutti scongiuri del caso, perdonateci, certo. Ma stiamo analizzando voce alta insieme a voi, magari dandovi degli spunti per poter interagire. Al 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, Cristian Camilletti, Paolo Papilli, Stefano Fera, ma tra pochissimo, come ogni venerdì, Ferdinando Vicini ci raggiungerà nello studio numero 2 di Radio Tua, via del Commercio 42B, se volete passarci magari a fare un saluto, bere un aperitivo insieme a ridosso dell'ora di cena. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi di nuovo assieme con Punto Biancorosso, puntata del venerdì. 334 35 20 488, state con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All
right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 18.47, ben ritrovati con Punto Biancorosso, edizione del venerdì, ultimo appuntamento settimanale. Le voci che sentite sono quelle di Cristian Camilletti e Paolo Papili, che vi invitano a scriverci al 334 35 20 488 sms whatsapp. Entriamo nel vivo della giornata andandola a commentare e a presentare a questo punto, grazie come al solito a Cristian che qui è al monitor di fronte a sé, pronto ad analizzare la giornata.
Allora, la 26esima giornata che scenderà in campo così con Teramo Carrarese, Lucchese Rimini, Tutto Cuoio Lupa Roma, Pisa Savona, Pistoiese Prato, Sant'Arcangelo L'Aquila, Spalma Ceratese, Ancona Arezzo e Siena Pontedera.
Beh, belle partite, sia ad alta quota che ai bassi fondi della classifica c'è parecchio fermento, parecchio movimento. Lucchese Rimini, intanto dobbiamo dire, ma l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, è tornato Galderisi al timone, terzo cambio in panchina quest'anno, stagione davvero disgraziata per la Lucchese, che ha iniziato con Baldini, poi c'è stato l'avvento di Lopez, il richiamo di Baldini e adesso Galderisi, che era colui che lo scorso anno, con una squadra leggermente diversa, dobbiamo dirlo, da quella attuale, basti ricordare i nomi di Forte, di Rajcevic, esatto, che sta segnando con una certa frequenza a Vicenza, la pilotò in acque davvero molto molto sicure. Ma il progetto portato avanti da Giovanni Galli, direttore generale, naufragò con la presenza di Galderisi, ed ecco questi cambi che abbiamo appena comunicato, cambi piuttosto gravi, perché nell'ultimo incontro a Lucchese sembra che sia venuto alle mani, addirittura
è stato proprio l'ex allenatore Francesco Baldini a dichiarare in sala stampa, ancor prima che la notizia arrivasse proprio ai giornalisti, dice: prima che voi montate tutto un teatrino ve lo dico io che
ho fatto a pugni
a fine partito, ho fatto a schiaffoni con l'allenatore dei portieri.
Quindi... e poi tra l'altro allenatore dei portieri, io insomma ci avrei sempre un po' di preoccupazione, soprattutto se ti ritrovi un bestione come è tuttora Enzo Maurizio Biato, che è un portiere di grande livello, Serie A, Serie B,
sì.
Sbaglia a dire due o tre paroline, ci vuole un po' di soggezione, almeno te la mette. Poi vabbè, Tutto Cuoio Lupa Roma, che dire, insomma, Lupa Roma serve punti, Tutto Cuoio anche. Pisa Savona
sembra una partita da risultato scontato, ma ieri abbiamo sentito Sergio Schiavoni che addirittura ha ipotizzato un 2 del Savona. Per chi gioca le scommesse, non so, 5 euro ce li possiamo mettere.
Questa variante anomala.
Ce la possiamo mettere di 5 euro su questo 2 del Savona. Credo che paghi molto bene. Stefano, facciamo anche questa cosa. Dai. Che sappiamo che i nostri radioascoltatori... Beh, paga 9, cioè. Paga 9, giochi 5, dai.
Quindi 225 euro sarebbe, giusto?
No, con 25 euro, 225.
Beh, insomma.
Beh, dai.
Savona l'ho visto abbastanza... bene contro
sì,
di noi, no?
Una persona che si mette a guardare la classifica ti dice: beh, non ti dà nessun fastidio, però ricordiamo che ha 25 punti di fatto questa squadra, ha dato da fare e parecchio l'Ancona, un'Ancona che è stata, diciamolo, fortunata, ma ci vuole anche questo per arrivare a certi risultati, e se la fortuna ce l'hai dalla tua in questa parte della stagione potrebbe essere un sentore molto importante.
Certo che in difesa Savona balla,
certo, però davanti
qualcosina, esatto, può dar fastidio, dai. Per non smentire Sergio Schiavoni, diciamo che il Savona può dar fastidio
può fare il colpo,
vedremo.
Poi, se non ricordo male, all'andata credo che il Pisa pareggiò a Savona, se non mi ricordo male, quindi attenzione.
Sant'Arcangelo L'Aquila, un'altra partita piuttosto complicata, e poi arriviamo ai due big match, Spalma Ceratese, che si giocherà alle 15 di domenica, subito dopo alle 17.30 Ancona Arezzo. In concomitanza Ancona Arezzo si giocherà con Siena Pontedera. Esatto. È successo un po' di tutto a Siena, no? Perché sì, che ha perso malissimo
in Coppa Italia.
In Coppa, esatto, Italia con il Foggia, è finito con un risultato tennistico praticamente.
Ricordiamo che arrivava dal 5-2 dell'andata a Siena e perdere 6-2 in casa. Beh, sicuramente.
Senza dimenticare anche la debacle di Macerata, dove praticamente i giocatori della Maceratese erano piantati in mezzo, i giocatori del Siena, chiedo scusa, erano piantati sul manto erboso, se così lo vogliamo definire, dell'Elvia Recina, come non so, i pupazzetti del Subuteo.
Subuteo, esatto, me prima, dalla bocca.
Prima di ricevere la classica schicchera, erano, esatto, tutti immobili. Diceva, però ha vinto la grande la Maceratese. Sì, sì, per carità, nessuno vuole sminuire la Maceratese, però dall'altra parte non ha trovato una formazione così arrabbiata. Ecco, invece si sono arrabbiati parecchi tifosi del Siena.
Certo, certo, perché appunto non è una situazione facile in questo momento per la Roburziena. Che scatta così la contestazione da parte dei tifosi. Infatti attenderanno la squadra domani sia alla rifinitura che all'hotel dove alloggeranno prima del match casalingo contro il Pontedera. Stiamo parlando dei tifosi della Roburziena che, così come riportato da Siena Sport, sono in aperta contestazione. Nel derby contro il Pontedera la stessa curva rimarrà in silenzio e con ogni probabilità verranno esposti striscioni di contestazione nei confronti della squadra e della stessa società. E come dicevamo, non sarà una partita facile. Già il Pontedera, voglio dire, è sempre una squadra abbastanza ostica da andare a affrontare, figurati in una situazione del genere dove già i risultati delle ultime giornate fanno balbettano per quanto riguarda il Siena. In più hai una situazione alquanto ostile da parte dei tuoi tifosi, quindi non è che la vedo tanto bene. E vabbè, staremo a vedere, sicuramente un derby interessante che per quanto riguarda questa giornata di campionato.
Siena che è la lontana parente praticamente di quella formazione che avevamo visto a Del Conero, no? Con Yanga che sembrava,
sì, 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 esatto,
Neymar, no? Dappertutto andavano.
Veramente, veramente. Infatti c'è un po' di, onestamente, mi viene un po' di tristezza pensare a quella sconfitta là interna dell'Ancona con il Siena, proprio vedendo la situazione attuale. Quindi là è stata una sconfitta interna brutta, poi tra l'altro, perché non c'è stata proprio, magari non è stata proprio l'Ancona migliore.
No, non vista, stavamo bene fisicamente.
Ecco, magari anche il richiamo di preparazione subito dopo la pausa, sai, quando c'è la pausa invernale c'è sempre questo problema.
Alle 18.54 su Radio Tua ricompare, noi lo ospitiamo con grandissimo piacere, un amico della radio da molti anni, Cristian La Grotteria. Ciao Cristian.
Ciao, ciao a tutti.
Come
Buonasera.
Stai? Come stai?
Ah, eccoci. Sì, bene, bene.
Bene. Alla grande.
Dietro mia figlia.
Ah, bene. Una volta ti correvano dietro i difensori per bloccarti, adesso vedi come vanno le cose.
Sempre più efficace lei, mi blocca sempre.
Ma senti, promette bene? La farai giocare da grande a pallone su una squadra femminile?
No, non credo, no, guarda.
Troppe botte.
Che guarda i vestitini, le bambole, tutte quelle cose. No. Va bene così, dai.
Troppe botte.
Sì, sì, sì.
Senti Cristian, che stai facendo in questo momento? Direttore sportivo ormai, no? Da tempo.
Adesso guarda, ti do la notizia, sono tornato in campo, sto facendo il vice allenatore,
oh,
quest'anno.
Ecco.
Praticamente avevo fatto 2 anni fa, e era andata bene che avevamo vinto il campionato con il Bassano in C2.
Sì, eri molto amico di Petrone, poi i rapporti si sono interrotti, sì, dal momento che lui è andato ad Ascoli.
Sì, 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 sì. No, non ho voluto seguirlo, e no, abbiamo un buon rapporto tuttora, però
certo, certo,
era una scelta che non potevo condividere, allora
certo,
ci siamo separati, diciamo.
E stai, facendo l'allenatore in seconda con che squadra?
Col Bassano, sempre,
Bassano, sempre col Bassano.
Sì, sì, ormai sono 6 anni che sono qui, ho fatto praticamente tutti i ruoli, e quest'anno la società, non so se per Scaramanzia o cosa, visto che l'avevo fatto quando abbiamo vinto il campionato, mi ha chiesto di tornare in campo e siamo qui, siamo terzi in classifica e domenica giochiamo contro la seconda sperando di vincere.
Certo, certo, ed è un augurio che ti facciamo. Parliamo, grazie, di mercato per un attimo. Il Bassano che nel torneo, sì, nel mercato di riparazione ha preso Piscitella, giusto?
Sì, sì, sì.
Come,
sì,
si sta comportando? Perché era un obiettivo dell'Ancona già in estate, si era parlato molto di lui.
Ah sì, è un ottimo giocatore, ha avuto qualche problemino appena arrivato, adesso sta bene e adesso deve trovare spazio perché è stato fermo per un po',
certo,
e un po' alla volta gioca, non gioca, però si vede che ha grandi qualità.
Certo.
È un esterno importante, diciamo.
E invece, affrontando l'argomento Ancona, poi intanto qui si stanno scatenando un po' tutti gli ascoltatori con messaggi, tra poco te ne leggeremo diversi, messaggi di saluto naturalmente, Cristian, come sta inquadrando il torneo che sta disputando la formazione biancorossa, che ha iniziato un po' a fari spenti?
Sì, no, infatti è una bella sorpresa, ho seguito un po' tutto quello che è successo e, a livello societario, adesso vedo che la squadra insieme all'allenatore stanno facendo grandi cose e sono quelle annate che bisogna approfittare e continuare su questa scia, perché quando le cose vanno bene bisogna sempre continuare a approfittarne.
Visto mai che ci si incontra i playoff?
Non si sa mai, eh. Vabbè, sarei contento, dai. Certo. Vuol dire che siamo arrivati al playoff tutte e due, poi il campo darà il giudizio finale.
Senti Cristian, vicino a me c'è un altro Cristian che si chiama Camilletti ed è il conduttore della serata, assieme al sottoscritto.
Meno importante di la grotteria, sicuramente. Perché...
ciao Cristian. Ciao.
Lui stravedeva per te come un po' tutta la piazza anconetana.
Cavolo, si stravedevo. Mi ricordo il giorno che lui si presentò per il primo allenamento allo stadio del Conero, non spiccicava una parola di italiano.
Zero. Io mi ricordo bene perché non mi sono neanche arrivate le valigie. Sono arrivato ad Ancona e le valigie erano a Madrid.
Mi pareva.
Mi ricordo che dovevo fare il primo allenamento e non avevo le scarpe. Sono andato nel mercato lì che c'è in centro in città, ho preso un paio di scarpe, quelle le prime che ho trovate, perché purtroppo era domenica e ho un 45 e mezzo.
Ecco, non è stato neanche facile.
No, però per fortuna è andato tutto bene, dai.
Bei ricordi, assolutamente bei ricordi. E la testimonianza arriva proprio dei tanti messaggi che arrivano dai nostri radioascoltatori. Cristian La Grotteria al telefono 334 35 20 488. Domenica c'è Ancona Arezzo, è un avversario che quando incontrava Cristian La Grotteria si spaventava facilmente.
Beh, ricordo belle partite abbiamo fatto contro, abbiamo vinto, abbiamo fatto bene. C'era Bazzani come attaccante, cioè, una grande squadra loro, ma noi eravamo una squadra con tanta fame, perché è quello che fa la differenza. Quando hai fame, hai voglia di vincere, non hai paura di nessuno. E così è stato, siamo andati sempre avanti noi.
C'era una grande squadra, no? Adesso sto vedendo sott'occhio il Manaco, la squadra che è scesa in campo ad Arezzo nella semifinale playoff era composta da Storari, Guastalvino, Peccarisi, Favo, Parlato, Nocera, Terrevoli, Compagno, Corallo, La Grotteria, con le varie sostituzioni, insomma, grande squadra che non poteva non vincere.
C'era un bel mix, diciamo, di giovani e giocatori esperti che ci hanno portato a quella famosa promozione che rimarrà nella storia e della quale sono orgoglioso di far parte.
Allora, leggiamo gli SMS a proposito della partita di andata dei playoff Arezzo Ancona. Un radioascoltatore scrive: Cristian, che piacere risentirti al gol che realizzasti con la complicità poi di un difensore di Ottolina, se non ricordo male, ad Arezzo, feci invasione di campo per venirti ad abbracciare.
Sì, mi ricordo che era un mezzo tiro, un mezzo cross, e la cosa importante è che la palla è entrata.
Certo. No, viene da sorridere perché gli anconetani erano tantissimi quel giorno.
Tantissimi, sì, era bellissimo.
Vai a fare invasione adesso per andare a abbracciare un giocatore dopo un gol, sei arrestato dopo 43 secondi.
Adesso. Purtroppo non si può fare niente, la tessera del tifoso e tutte queste cose nuove che purtroppo hanno allontanato un po' la gente. Io non sono tanto d'accordo su queste cose, perché uno se decide di andare allo stadio all'ultimo momento è sempre tanto complicato. Una volta si andava allo stadio, tiravi fuori 10 euro, pagavi l'ingresso, andavi e basta. Adesso vabbè, vedremo come si sviluppa tutto.
Ormai sei in Italia dal 98, come hai inquadrato e come soprattutto è cambiato il mondo del calcio, sia quello giocato ma proprio quello visto sugli spalti?
Sì, guarda, quello giocato, direi che ovviamente con questa crisi mondiale, soprattutto qui in Italia che si sente parecchio, le società hanno molto meno soldi e il livello un po' sinceramente si è abbassato, nonostante ci siano delle squadre che giocano molto bene. Una volta magari un direttore sportivo poteva prendere 5-10 giocatori e sbagliare 4-5 non succedeva niente. Adesso ne devi prendere 3 e forse ti lasciano sbagliare uno, perché sennò ti mandano via. Allora è tutto più complicato, ma più vivo, diciamo. I tifosi un po' si sono allontanati, un po' si sono avvicinati. Tutte queste problematiche dei calcio scommesse ovviamente hanno schifato un po' di gente, ma pur sempre è lo sport più bello del mondo e il più seguito. Sì, che penso che sarà sempre così, perché l'amore per la squadra della città, è come fai a cambiarlo? È impossibile.
Sempre messaggi, sempre Cristian alla grotteria al telefono 334 35 20 488.
C'è questo radioascoltatore che che ricorda un'immagine molto molto triste e allo stesso tempo poi di gioia per quanto ti riguarda, che scrive: Cristian, ancora non dimentico il tuo pianto a Perugia, sei rimasto uno di noi. E credo che non ce lo dimentichiamo nessuno, quel pianto all'espulsione nella finale.
Avevo un'impotenza quel giorno lì quando sono stato espulso. Vedere il cartellino rosso penso che sia una delle cose più brutte che c'è,
e soprattutto in quella partita.
Soprattutto in quella partita, sai, quando ci tieni tanto, ci perdevamo, è espulso, guarda, dramma. Però grazie a Ventura le cose si sono messe a posto come dovevano andare.
La grotteria è espulso al 117esimo, un minuto dopo un anconetano, Mirko Ventura, segna il punto del pareggio, l'Ancona si ritrova in Serie B. Lacrime di gioia, ma poi dopo sfociate, lacrime amare, poi sfociate in una gioia irrefrenabile.
Poi è il ritorno ad Ancona con i tifosi che ci aspettavano allo stadio, è stato veramente emozionante, molto bello. Poi mi ricordo anche l'aneddoto quando eravamo sul Pullman, che mi hanno chiamato, penso che era questa radio qui.
Sì, assolutamente.
Mi hanno chiesto del mister e io stavo parlando senza sapere che ero in diretta, che ho detto che il mister non rideva mai. Mi hanno sentito tutti, anche il mister che era davanti al Pullman. Però vabbè, quel giorno valeva tutto, dai.
Assolutamente, ti avrà perdonato Fabio Brini. Nel frattempo che incontrerai, certo,
ci saremo contro,
sì. Ci sarà Bassano Pavia,
sì, esattamente, prima di Pasqua.
Poi Barti 61 ancora ritorna su questa istantanea: quante pianto a Perugia nel 2000, l'abbiamo detto. Poi Christian ti dice: Dorico, la felicità e lo spazio tra le tue espulsioni, lacrime, il gol di Ventura. È vero, è verissimo. È arrivato nel frattempo Ferdinando Vicini, la voce del venerdì. Ferdinando, Cristian alla grotteria al telefono.
Cristian, buonasera.
Buonasera Ferdinando.
Un ricordino all'Ascoli, però glielo avevi lasciato prima, perché io ricordo un tuo bellissimo gol al Del Duca.
Sì.
Un gol da grande. Come?
Ricordano meglio che tiro la larga di Ascoli.
Beh, però quello fu un gol da campione.
Poteva andare a fare il secondo a Petrone, dai. Non
è... Sì, non potevo, no? Fatto bene allora.
Ci saremmo meravigliati, Cristian.
Ma sai, non è facile, perché alla fine è sempre un lavoro, no?
Sì, certo.
Professionisti, però certo. È tosta. quando uno ha il sangue caliente, come si dice, siamo un po' latini, ci lasciamo trasportare anche dai sentimenti.
Ma quel gol te lo ricordi, sì?
Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo bene.
Perché insomma un gol del derby è un gol del derby, no?
Infatti, ci vedevo tanto e è andata benissimo.
Cristian, c'è un messaggio da parte di un nostro radioascoltatore che scrive: sono quel ragazzo che veniva sempre ai ritiri della tua squadra e aveva la bandiera argentina ingradinata, sei un grande.
Grazie. Era bello vedere sempre la bandiera argentina, è una bella emozione.
Dedicata anche a Furiga, che però non riuscì a sfondare ad Ancona. Ecco.
Sì, è arrivato, non è riuscito a dare quello che pensavamo tutti, però vabbè, ci sta, può succedere.
Che poi, Cristian, bisogna dire che forse fra tutti i sudamericani, voi argentini siete quelli che meglio si adatta, no? È difficile che un argentino in Italia non si trovi bene. Non so, penso che sia una questione di anche forse di fratellanza fra i due popoli, di carattere. Ma gli argentini qui in genere.
Sì, è vero. Lo dico anch'io. Spesso siamo quelli che si adattano di più all'Europa, all'Italia.
Io ho avuto nella mia carriera il modo di conoscere e diventare anche amico di molti argentini, devo dire tutti inseritissimi. Ricordo uno fra i primi, Pedro Troglio, che credo che tu conosca.
Sì, sì, adesso fa l'allenatore in Argentina.
In Argentina, esatto. Ma lui in Italia era a Roma, ad Ascoli. E lui era proprio un... Io ho avuto modo di essere suo amico, insomma, di conoscerlo già dalla prima, appena è arrivato in Italia. Ma lui dopo 3 mesi sembrava già proprio in italiano, perfetto, in tutto.
Sì, perché diciamo che ci assomigliamo molto nel modo di pensare, di vivere, per quello quando veniamo qua ci troviamo bene. Beh, io e mio padre che è italiano, sì, un po' di sangue italiano ce l'ho anch'io.
Allora, Giampaolo ti chiede un giudizio. Ciao Cristian, dimmi una cosa, ma com'è Iocolano? A me piace tantissimo, lo considero uno da serie maggiore, ora è l'Alessandria, per me è il William del Chelsea, della Lega Pro.
Guarda, Iocolano è un giocatore molto forte, è stato qui a Bassano per 3-4 anni, era l'ultimo che era rimasto che aveva giocato con me prima di smettere, è stato il mio compagno e noi lo prendevamo in giro perché sembrava un turista, perché in 4 anni aveva fatto 10 presenze, ma era un ragazzo fantastico che si vedeva che aveva delle grandi doti, ma non riusciva ad esprimerle in campo. E quell'anno lì è arrivato Petrone, sai, è riuscito a trovare la chiave per aprire quella testa e è diventato veramente un giocatore forte. Abbiamo ricevuto una parte importante dall'Alessandria che era impossibile da rifiutare. Secondo me si aspettava una Serie B l'anno prossimo, la trovava, però è arrivata un'offerta importante, lui è di Torino e è andato ad Alessandria. Bravo, sì. Oltre a essere un bravo ragazzo, un bel giocatore.
Ok, ci arrivano i saluti da parte di Luchino, che prova ad interpretare perché non è molto chiaro su WhatsApp. Un saluto alla Grotteria, domenica giochi dietro Cognini e la Grotteria, dietro Cognini e Libertazzi. Beh, sarebbe bello, ma adesso ha intrapreso, ormai da un po' ha intrapreso Cristian un altro ruolo.
Io più che dietro Cristian l'avevo visto davanti. Il più vicino alla porta possibile,
assolutamente, con i suoi colpi
5 minuti li posso fare.
Bene, riusciresti a incidere senz'altro. Ma c'è un giocatore in Italia magari che ti ricorda la Grotteria?
Beh, non lo so.
No, unico e inimitabile, unico e inimitabile.
No, non ci ho pensato. Ci sono tanti giocatori bravi. Tu dici argentini?
Sì, ma anche italiani, sì. Anche italiani.
Beh, non saprei dirlo, guarda. Lo dite voi magari.
Sì, unico e inimitabile, Cristian La Grotteria.
Sicuramente per noi d'Ancona sei unico, perché unico. Lo possiamo testimoniare noi che oltre che lavorare in radio e andare sul campo siamo prima di tutto anche tifosi, quindi ci ricordiamo di La Grotteria come Grotti Gol, cioè questa Grotti Gol era veramente, veramente inimitabile.
Grotti Gol, invincibile tu sei il terrore di tutti gli avversari.
No, cioè... E poi attenzione perché fuori dal campo era il terrore insieme a Storari delle donne, perché
ma io non intendo
no. Intendo.
Vedo che sei ridiventato argentino, Cristian.
Ha chiuso il viva voce perché lo stava sentendo anche in
casa. Bei tempi, dai, ci siamo divertiti, abbiamo vinto, c'era una bella chimica tra tifoseria, squadra, è stata un'annata veramente fantastica. Io non mi dimentico neanche il gol nel play-out l'anno precedente.
Sì, con il Foggia, certo.
E quello, per me è stato importantissimo, perché da lì si è ripartito l'anno dopo con una squadra importante per vincere e siamo andati su.
Giordano in panchina. Con Giordano in panchina, Cristian.
Sì.
E Brini contro.
E Brini contro.
Incredibile.
Te l'avrà fatta pagare poi dopo.
I primi giorni mi guardava un po' storto.
A testimoniare di quanto la Grotteria era ed è ancora amato ad Ancona, io ricordo una scena bellissima che si presentò alla Grotteria durante una partita, adesso non ricordo quale, in Curva Nord, con la tifoseria e tutta la curva che veramente fu incandescente nei tuoi confronti, sei stato accolto veramente come un grandissimo, proprio questa testimonianza di quanto il popolo biancorosso ti ha amato come calciatore, e secondo me se ti presenti da queste parti anche come allenatore sicuramente saresti preso molto 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 bene.
Grazie, è reciproco questo amore, questo sì, sicuramente.
Allora andiamo con gli ultimi messaggi. Grande Cristian, sei una delle due persone che ha rifiutato l'Ascoli, l'altra è Salvioni, complimenti con la faccina, con lo smile. Poi come ti sei sentito quando sei stata espulsa Perugia? Ciao grandissimo, l'abbiamo detto. Poi grande Cristian, hai fatto benissimo a non andare ad Ascoli visto come hanno trattato il tuo amico Petrone. Sorvoliamo. Ciao Cristian, sono quell'ultras che ti diede il Che Guevara quando tornasti a trovarci in Curva Nord qualche anno dopo la tua partenza ad Ancona. Indimenticabile il tuo gol al 2-2 del Duca e il tuo gol a Macerata in Coppa Italia. Un gol, la Nord che te lo chiede, argentino, facci un gol, un abbraccio. Sei un grande il Pisanino, che poi mi saluta, Pisanino 67 e ricambio. Poi la Grotteria, sei uno dei giocatori più amati dell'Ancona, che tristezza quanto te ne sei andato, è vero.
Se lui ha gettato lacrime durante la partita di contro l'Ascoli in finale, noi le abbiamo gettate al momento della sua cessione,
è vero. Poi ciao grande
tutti, anch'io, pensavo che è stata facile quella scelta.
Poi ciao grandissimo argentino, un idolo. E poi chiudiamo con quest'altro pensiero: quando è arrivato dicevano che aveva il cognome che sembrava il nome di una pizzeria.
Sì, me ricordo.
Infatti ha dato certe pizze agli avversari. Poi
ti dico una cosa che mi ricordo, che c'era Rubini, no, che mi faceva la traduzione, sì, ogni tanto dei giornali, e io mi ricordo che dopo una settimana, io ero venuto in prova e non lo sapevo, pensa addirittura
questa prova, è bellissima, ma vinci di Pieroni, mi viene da dire.
E praticamente dopo, mi sa che era un amichevole che era andata bene, aveva fatto 2-3 gol, c'era uscito un titolo sul giornale: l'argentino non è un blè. E questo me lo ricordo sempre.
Cristian, io nel frattempo avrei trovato il calciatore a cui secondo me per certi versi potevi assomigliare, fatte le debite proporzioni, poi tu mi dici.
Sì.
Per me in alcune movenze, in alcuni colpi, Pastore mi ricorda la Grotteria.
E sono passati tutti da Palermo, quindi
ha ragione, non sei il primo che me lo dice, sì, è vero.
Ah, vedi, ecco.
Era un po', ovviamente lui è più forte, però è un po', sì, questo modo di giocare un po' così, sì, è vero, ha ragione.
Questo nascondere la palla, essere molto bravi nel nasconderla, nel proteggerla, nel trovare la...
Sì, nel giocare, trovare la giocata, sì, ha ragione.
L'uso del corpo. Perché l'uso del corpo,
proporzioni, ovviamente.
L'uso del corpo secondo me è una capacità, un'abilità che hanno pochissimi attaccanti, e credo che invece gli argentini in genere sono molto bravi nel fare, gli attaccanti argentini, nel fare questo velo, no? Mettere sempre il corpo tra la palla e l'avversario, no? Che è una cosa, sembra banale, ma non è facile.
Da piccolo che ti insegnano a fare queste cose qua.
Ricordiamo tra l'altro che Cristian cresce in un settore giovanile molto importante come quello delle Studiantes, da dove è uscito fuori un certo Juan Sebastian Verón, mica uno da ridere.
L'ho sentito 2 giorni fa che era il suo compleanno, è stato anche presidente della società.
Esatto.
Ferdinando può svenire qui.
Sì,
adesso.
Non mi toccate Verón, per me è uno dei 5 giocatori più forti che io abbia visto giocare nella carriera.
Fortissimo.
Io credo che Verón potesse fare tutto nel calcio, guarda.
Un piede chirurgico.
Sì, no, ma non solo un piede, ma
due.
Il genio assoluto. Che poi Cristian, Verón era molti non lo sapevano, Verón era figlio d'arte, perché c'era il Verón nazionale argentino,
padre, sì, che è stato anche campione del mondo.
Campione del mondo, esatto.
Sì, sì,
esatto,
sì. Tutte e due alla fine sono arrivati in alto.
Sì, sì.
Cristian, ti aspettiamo ad Ancona, ci vediamo ai playoff, insomma troviamo la maniera per rincontrarci, perché è sempre molto bello.
Dai, sarebbe bellissimo. Volevo salutare a tutti i tifosi, la città, a voi, e un grandissimo in bocca al lupo per quello che manca del campionato.
Ancona-Arezzo come finisce?
2-0 va bene?
Ah, va benissimo.
Benissimo, benissimo.
Dai, un abbraccio grande.
Un abbraccio.
Grazie, grazie Cristian. Ciao. In bocca al lupo.
Salutiamo Cristian La Grotteria per essere stato con noi, è sempre davvero molto divertente, un gran piacere quando facciamo questi collegamenti. Cristian La Grotteria al momento sta svolgendo il ruolo di allenatore in seconda a Bassano e noi sul ponte di Bassano
ci daremo la,
la mano. Okay. Dice 2-0 Ancona Arezzo domenica in programma alle 17.30. Mi raccomando, dovete essere tanti, cari ascoltatori, che in genere chi ci ascolta, no? È sempre presente, non fa però magari passate parola perché la partita di domenica è davvero molto molto importante.
Credo che Ancona Arezzo sia una delle partite più difficili che l'Ancona debba affrontare da qui alla fine del campionato. Fra queste 9 partite credo che questa sia una piccola svolta, cioè battere l'Arezzo, che lo ricordiamo, forse l'avete già detto prima del mio arrivo, è una squadra che fuori casa finora ha perso meno di tutte. Battere l'Arezzo sarebbe veramente un segnale, un avviso ai naviganti, come si suol dire, no? Della serie qui siamo noi.
Qui siamo noi, è davvero, sì, è un appuntamento molto importante anche un Arezzo. Diceva Cristian La Grotteria 2-0, questo è il suo pronostico. Domenica tutti a Del Conero, ad un solo grido, forza Magica Ancona, e l'invito di Gianluca, la raccomandazione di Gianluca è ultimo precedente tra Doric ed Aretini 2007-2008 in C1, Ancona Arezzo 2-0. Grazie Gianluca per questo tuo contributo e questa sera apriamo...
Se sfondassimo questo muro dei 2000 non sarebbe male.
Sì, serve assolutamente un grandissimo incitamento. Poi diremo, Cristian, ieri com'è andata la serata del Conero, perché si è assistito davvero a un bellissimo spettacolo. Però stasera trasmissione dedicata agli ex che non sentiamo da un po', ex giocatori che sono sempre presenti nel cuore di tutti gli sportivi dorici. Dopo Cristian La Grotteria facciamo nuovamente un tuffo nel passato per riascoltare con grande piacere su Radio Tua la voce di Donato Terrevoli. Ciao Donato.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao.
Che gran piacere.
È sempre un piacere sentirvi.
Che gran piacere riascoltare Donato Terrevoli con quella sua maglia numero 7 alle spalle.
Grazie, il piacere è anche mio ed è anche enorme, perché ho passato 2 anni lì ad Ancona stupendi e mi è rimasto nel cuore veramente tutto, la città, tifosi, squadra, tutti quanti.
È una cosa reciproca. Pensa che prima, non so se eri in preascolto, abbiamo avuto l'occasione di salutare Cristian La Grotteria, che non ha lasciato il calcio, sta svolgendo il ruolo di allenatore in seconda al Bassano e adesso, insomma, tanto per rimanere nel settore avanzato, chi meglio di Donato Terrevoli può raccontarci l'esperienza bellissima, no? Che è sfociata anche in quel successo ai playoff con l'Ascoli.
Sì, infatti è stata una finale bellissima, una gioia immensa. E so quanto ci tenevano i tifosi a vincere quella partita ed è stata veramente una gioia immensa dargli questa soddisfazione, anche se è arrivata nei tempi supplementari, però è stata ancora più bella.
Però se si è arrivati lì, se si è raggiunta la Serie B all'ultimo secondo grazie a un figlio di Ancona come Mirko Ventura, merito sì della squadra, ma merito anche all'individualità, e dove spiccano quelle di Donato Terrevoli, che quell'anno realizzò 7 gol, mica male.
Ne feci tanti di gol quell'anno, ma giocammo tutti veramente un grande campionato. Peccato che abbiamo fatto i playoff, perché secondo me la squadra meritava di fare direttamente il salto di categoria subito, senza playoff. Però ci fu il Crotone che viaggiava veramente forte e alla fine però è stata una grande soddisfazione. Abbiamo fatto veramente un grande campionato quell'anno.
Una categoria molto dura rispetto alle ultime edizioni della Lega Pro. Io adesso non so di cosa ti stai occupando in questo momento, ma immagino che sei sempre molto vicino al calcio, Donato.
Senti, io ti dico la verità, sto ancora giocando. Sì, mi sto divertendo in una squadra di promozione qui vicino Bari. Sono 3 anni che gioco ancora, 3-4 anni che gioco in promozione.
Che si chiama la squadra?
Bitritto, quest'anno si chiama Bitritto, è un paesino vicino Bari.
Sì, sì.
mi sto divertendo e insomma passo il tempo ancora ad allenarmi e a giocare, che è la cosa più bella che ci sta.
È assolutamente vero. Non sapevamo questa cosa, perché se no in qualche maniera lo facciamo presente al direttore sportivo dell'Ancona, Domenico Sfrappa, che oggi tra l'altro compie gli anni, segnalando che ancora c'è un Donato Terrevoli che ama scorazzare lungo la fascia.
No, io la verità stavo cercando di non uscire definitivamente dal calcio, ma di trovare qualcosa come osservatore, certo. Che mi sarebbe piaciuto tantissimo in questo momento, però c'è da aspettare, vediamo un attimo se si riesce a trovare qualcosa.
Certo,
noi te lo auguriamo, Donato.
Grazie.
Senti, osservando il campionato di Lega Pro, no? Buttando uno sguardo sull'Ancona attuale, c'è Ancona Arezzo domenica alle 17:30, la posizione di classifica è buona, una squadra che è stata costruita in estate così, tra un po' di incertezze, come spesso capita nel calcio moderno. Di solito è proprio, no, tra le difficoltà che si arriva alla fine a lottare per un risultato inaspettato.
È vero, anche perché io quest'estate non me l'aspettavo che l'Ancona adesso si doveva trovare in questa posizione di classifica, perciò sono contentissimo, vuol dire che stanno facendo bene tutti, società, giocatori, allenatore, e questo è veramente un grande merito.
Domenica c'è Ancona Arezzo, una delle ultime partite giocata con la formazione toscana risale al 4 giugno 2000, ritorno semifinale playoff. Arezzo in vantaggio al 55esimo con Bacci, lo stadio che nutriva di passione quel giorno, era pieno, riboccava di passione, rimane un po' così col fiato sospeso, e cosa succede? Che pareggia Corallo al 58esimo e al 70esimo chi segna? Donato Terrevoli.
Infatti... quello è stato forse il gol più bello che ho fatto quell'anno, un grande gol, a parte che era una partita importantissima, però è stato un gol bellissimo, un calcio al volo da appena dentro l'aria sul palo opposto del portiere, ma è stato un grande gol, con una gioia immensa veramente.
Arrivano messaggi per Donato Terrevoli al 334 35 20 488 da parte dei tifosi.
Intanto buonasera Donato Terrevoli, e allora Terrevoli, un altro beniamino con la maglia dorica di quelle annate lì, a Viterbo, a Benevento e a memoria altri gol pesanti di Donato come a Marsala, dove andammo in trasferta e tornammo vincenti. Ciao numero 7, con stima e affetto, P67.
Grazie, ricambio veramente. Questa gioia che ho dato ai tifosi è stata per me veramente immensa. Ho fatto dei gol quell'anno in trasferta, tutti decisivi. Mi ricordo, come hai detto, Marsala, Viterbo, Benevento, dei gol, grandi prestazioni.
Gol pesanti.
Veramente, come?
Gol pesanti che valevano, che sono valsi la vittoria in molti casi, come quella che ricordava Paolo, ma anche fuori casa, mi pare, no?
Come?
Anche fuori casa, gol decisivi, diciamo.
Non... Soprattutto fuori casa, sì, soprattutto fuori casa. Furono dei punti veramente pesanti, 1-0, 2-0, insomma, gol decisivi quell'anno.
Ancora pensieri dei nostri amici all'ascolto, Terrevoli ad Ancona hai lasciato un buon segno, se non mi sbaglio eri soprannominato Soldatino.
Soldatino, bravo. Sì.
Come di Livio, altro numero 7.
Come di Livio, sì, in quel periodo. Ero come il dilivio dell'Ancona, diciamo.
Donato, ma a Bitritto esibisci ancora la tua famosa finta, quella che quando ti accentravi
Il problema è che non gioco più esterno, non ce la faccio più.
Questo lo immaginavo.
Adesso sto giocando centrocampista centrale.
Certo,
piedi buoni.
Rimango nel cerchio del centrocampo.
Fai correre gli altri.
Sì, faccio correre gli altri al posto mio.
Allora, arriva un messaggio da parte di Alex che ci scrive su WhatsApp, sempre al 334 35 20 488. Prima la Grotteria, adesso Terrevoli, mi volete far piangere questa sera? No, no, anzi, noi vorremmo portare entusiasmo, vorremmo farvi riascoltare, e ci stiamo riuscendo, a quanto pare, vedendo la partecipazione, ascoltando la partecipazione dei personaggi che hanno lasciato il segno. La Grotteria è stato molto importante, ma non si dimentica Donato Terrevoli, che proprio con l'Arezzo ha esibito, come lui stesso ha ricordato poco fa, la sua prestazione migliore, condita anche da un bellissimo gol.
Sì, sì, infatti non deve assolutamente piangere, anzi deve essere felice di queste chiamate dei giocatori che hanno fatto in quell'anno veramente la storia dell'Ancona alla fine.
Senti, hai avuto tanti maestri, Donato, no? Guardiamo in prospettiva, ancora ami giocare, però se uno dice va bene, mi fermo, voglio fare l'osservatore, ok, ma se decidessi di intraprendere la carriera da allenatore, il tuo maestro Fabio Brini ci può stare?
Ma sì, certamente, il mister è stato veramente un maestro, e ha fatto quell'anno il 3-4-3, ma l'ha fatto in maniera perfetta, e ci troviamo a memoria e abbiamo fatto veramente un grande campionato, ci ha messo veramente molto bene in campo in tutte le partite che ci sono state, ed era anche un grande stimolatore.
Aveva anche un grande staff, lui, Baldassarri, Persico, sì, per i portieri, insomma.
Sì, sì, sì. No, vabbè, ma era veramente una squadra completa in tutto.
Ma poi era una squadra che vinceva giocando bene, perché le squadre di Brini, devo dire che con il suo 3-4-3 erano sempre squadre brillanti, non erano mai banali.
E anche di carattere, sottolineo. Anche una squadra squadra di carattere, perché ricordo che capitò forse in poche circostanze di essere sotto in casa e di ribaltare partite anche all'ultimo respiro, quindi
è vero.
Poi tra l'altro ricordo Donato Terrevoli che quando arrivò in Ancona debutto al Del Conero e gol, prima partita 1-0, gol di Donato Terrevoli,
bravo, contro l'Atletico Catania,
esattamente, tu che arrivavi dall'Ischia Isola Verde, quindi
dall'Ischia, sì, esatto. Che era fallita l'anno prima,
esatto, quindi ti sei presentata ad Ancona proprio con la giusta
sì, un altro gran gol, quello di sinistro, iniziai bene l'avventura ad Ancona e l'ho finita ancora meglio con la vittoria del campionato.
Donato, vienici a trovare anche tu, l'abbiamo detto a Cristian la Grotteria, ma l'invito lo estendiamo anche a te.
Magari, sono felice di questo invito e appena posso vi verrò a trovare senz'altro.
D'accordo, se poi facciamo un playoff dalle tue parti, se le cose dovessero andare bene, sei di strada.
Sì, almeno un po' più vicino a Bari.
Ecco, sei di strada e ci fermiamo, facciamo una tappa a mangiare del buon pesce in qualche locale della zona.
Senz'altro.
Come finisce anche un Arezzo, Donato?
È una partita un po' difficile, però secondo me l'Arezzo fuori casa non penso che stia andando abbastanza bene, perciò io mi auguro che l'Ancona riesce a portare a casa i 3 punti.
Benissimo.
Grazie.
Grazie a Donato Terrevoli.
Niente, grazie a voi.
A presto.
Ciao, grazie.
Buonasera.
Buona serata. Un altro amico di questa città e della maglia che ha indossato, Donato Terrevoli. Sono 19:29, siamo un po' in ritardo e quindi dobbiamo dare immediatamente la linea alla pubblicità. 334 35 20 488, voi continuate a scriverci anche col numero WhatsApp se preferite, 334 35 20 488, ma anche attraverso una mail diretta @radiotua.it. A tra poco.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna, qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua, Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.33 a Radio Tua, Punto Biancorosso, vi danno nuovamente il saluto più caro Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Paolo Papili. 334 35 20 488, serata dedicata in apertura e nell'inframezzo alla Marcord con Cristian La Grotteria e Donato Terrevoli, ma c'è un'ultima ora dalla Toscana che arriva da Carrara.
Sì, allora, un'ultima ora tramite tutto Lega Pro, vi diamo questa notizia, infatti dramma carrarese, il fallimento adesso è realtà. Triste epilogo per una delle più gloriose società della Lega Pro, la Carrara è stata dichiarata fallita nella giornata di ieri dal Tribunale di Massa Carrara. La decisione è stata notificata nella giornata di quest'oggi. Il club marmifero da adesso fino al 30 giugno sarà in esercizio provvisorio per poter permettere la regolare conclusione del campionato. Se al termine di questo periodo non verranno trovati nuovi capitali, i giallo-blu spariranno dal panorama calcistico italiano e dovranno ricominciare dalle categorie dilettantistiche.
Brutta notizia dunque da Carrara, che comunque era nell'aria. Complimenti ancora una volta al grande lavoro che un tecnico forse un po' troppo sottovalutato, ma soprattutto sfortunato, Remondina, che nonostante questa situazione difficile, nonostante la partenza dei suoi uomini migliori, il nome di Infantino, no, per esempio, spicca più di ogni altro, è riuscito a tenere alta la concentrazione e a far sfoderare ottime prestazioni ai suoi uomini. Da Carrara ci spostiamo ad Arezzo, andiamo subito a salutare il nostro collega, ma soprattutto amico, Andrea Avato. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Da Arezzo le ultimissime, che novità ci sono?
Ma la novità di oggi riguarda una possibile e temuta da Capuano assenza per domenica, che è quella di Bentancur, che è un attaccante che ha segnato soltanto 3 gol, ma che Capuano considera quasi fondamentale per lo sviluppo del gioco, perché è un giocatore che sa attaccare la profondità come nessun altro in organico. Ha un problema muscolare, è in dubbio, è in forte dubbio, domani verranno valutate le sue condizioni, ma c'è il rischio che non faccia parte della gara, e Capuano ha detto stamani in conferenza stampa, se non dovesse esserci Bentancur dovrà cambiare anche modulo tattico, per cui è il punto interrogativo più grande in questo momento.
Un Capuano che ha provato spesso il 3-5-2, ma che appunto potrebbe rispolverare il solito tremolada dietro le punte.
Sì, diciamo che da gennaio in poi, dal girone di ritorno in poi, l'Arezzo ha giocato costantemente 4-3-1-2 con Tremolada alle spalle dei due attaccanti. Se Bentancur non dovesse farcela, come dicevo poco fa, e allora sì, tornerebbe all'antico Capuano rispolverando il 3-5-2 che aveva utilizzato la passata stagione e che invece in questo campionato è stato messo un po' da parte nel periodo invernale.
Allora, provando ad abbozzare una formazione?
Ma allora, io diciamo che Bentancur ce la faccia, stringa i denti sia della partita, sarà 4-3-1-2 con Tremolada alle spalle di Mendicino, credo, alla prima da titolare, e Bentancur per l'appunto. A centrocampo rientra Benedetti dopo lo stop per influenza, quindi Benedetti e Feola mezze ali e Capece in regia, e poi in difesa davanti al portiere Baiocco potrebbero esserci dei cambiamenti, perché Capuano non ha gradito le modalità del gol subito domenica contro il Pontedera, e quindi potrebbero giocare Brumat, Madrigali, Milesi e Sabatino. Questo è l'11 più probabile a oggi.
Ha lasciato scorie la sconfitta casalinga con il Pontedera?
Ma soprattutto nell'ambiente, devo dire. Capuano ha assorbito bene e credo anche la squadra. L'ambiente invece ha un po' accusato il colpo. C'era questo sogno impossibile di rientrare in corsa per la quarta posizione di classifica, cosa che invece adesso si è fatta molto più complicata. E soprattutto l'Arezzo adesso si trova alle prese con i problemi di gestione che riguardano anche il prossimo campionato, moltissimi giocatori in prestito e in scadenza di contratto, sta provando a rinnovare quello di Tremolada, ma è un'operazione molto difficile, e quindi direi che domenica sarà un bel test anche per capire quale sarà l'obiettivo di fine stagione per l'Arezzo.
Arezzo che sarà accompagnata da quanti tifosi ad Ancona?
Ma circa un centinaio, non di più. È chiaro che un risultato diverso contro il Pontedera domenica avrebbe aumentato il numero dei tifosi in trasferta, e invece credo che saranno un centinaio, non di più, in una trasferta tra l'altro storicamente ostica per l'Arezzo, che in casa dell'Ancona ha vinto soltanto una volta, ma in campo neutro nel 52, ho visto oggi.
Andrea, grazie per essere stato con noi, al piacere di ospitarti domenica per la partita allo stadio del Conero.
A voi, grazie, buon proseguimento.
Grazie, grazie al collega e amico Andrea Vato d'Arezzo per l'ultimissime, quindi c'è questa possibile defezione dell'attaccante Bentancur. Come invece si andrà a schierare l'Ancona? Lo chiediamo a Ferdinando. Io e Cristian in apertura avevamo fatto un po' il punto della situazione, prevedendo a questo punto, Nando, l'assenza pesante che ci sarà di Amlili, vittima di una sindrome influenzale.
Sì, del resto Amlili praticamente per tutta la settimana non si è potuto allenare, per cui è chiaro che diventa difficile, anzi per tutta la settimana. Poi in realtà l'Ancona ha ripreso gli allenamenti martedì, e quindi per tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì, e oggi credo Amlili non si sia allenato, per cui a questo punto, anche se domani dovesse essere in campo nella seduta di rifinitura, non credo che, nella migliore delle ipotesi, insomma, potrebbe prendere un posto in panchina, ma anche questo mi sembra abbastanza difficile. Amlili è un giocatore importante per l'Ancona. Amlili è uno di quegli interpreti che permette a Cornacchini di alzare i ritmi, di fare densità a centrocampo, di aggredire i portatori di palla avversari. È un giocatore che, di quelli, una volta si diceva che te ne accorgi quando non ci sono, no? Perché magari non è un giocatore brillante, non è il giocatore che fa la giocata, ma
che appare.
Sì, che appare, ma è il calciatore che, se alla fine della partita vai a contare le palle recuperate, sono davvero tante. Però, insomma, come spesso è accaduto, Cornacchini ha sempre dimostrato di saper garantire comunque gli equilibri della squadra, anche con assenze importanti. A centrocampo io credo che il modulo non sia in discussione, il 3-5-2 penso che sia una scelta definitiva.
Sì, perché volendo analizzare per l'assenza pesante di Amelili, che non sta bene, lo ricordiamo, influenza, si è allenato poco, Cornacchini attento agli equilibri, non cambierà il 3-5-2, però dico, se prevede Casiraghi in campo al suo posto, è normale che l'Ancona è più proiettata ad offendere, sì, e questo comporterà una massima attenzione a quelli che nell'economia del gioco sono stati sempre quei giocatori che fino a quest'ora sono stati fondamentali, no? Che hanno spostato un po' gli equilibri, e parlo di Cazzola e Pedrelli,
sì.
Naturalmente senza Amlili non potranno spingere così, allora io ti dico, è il caso magari, se tu fossi Cornacchini, qui ragioniamo a voce alta insieme ai nostri radioascoltatori, l'assenza di Amlili possa essere sopperita da Bambozzi, giocatori che magari...
Sì, e io dicevo proprio quello. Io non so cosa c'è nella testa di Cornacchini, però non mi meraviglierei se la presenza in panchina di Casiraghi fosse confermata anche in assenza di Amlili, perché non credo che sia Casiraghi il giocatore che possa alternare Amlili. Bambozzi è un candidato, ma io penso anche ad un'altra soluzione, perché se in difesa appunto Cornacchini dovesse schierare Konaté, Raddi e Paoli, che lo ricordiamo prima dell'ultima era un po' la difesa che lui ha schierato in più di un'occasione, a quel punto potrebbe venire buono Parodi, come che già ha giocato da interno di centrocampo accanto a Cazzola, quindi sulla destra potrebbe essere Cazzola, Parodi, Di Ceglie e poi
Pedrelli,
esatto. E non mi meraviglierei che potesse essere Parodi il giocatore a sostituire, chiamato a sostituire Amlili. Del resto Parodi, con la prestazione che ha sfoderato a Savona, non lo vedo in panchina, ecco, secondo me Parodi nell'undici che domenica affronterà l'Arezzo ci sarà, da qualche parte, ma ci sarà.
Chiudiamo con alcuni messaggi, 334 35 20 488, Paolo e Ferdinando. Io ricordo di questi calciatori come Terrevoli, la Grotteria, Albino, Anderson e tanti altri, incredibile. Se penso che anche oggi, come allora, siamo in Lega Pro e più o meno nelle stesse posizioni di classifica, mi sembra ci sia un divario tecnico abissale. Secondo voi è questione di nostalgia o veramente le differenze ci sono? Lo scrive Claudio, che salutiamo e ringraziamo per questo messaggio intelligente.
Ringrazio e saluto Claudio e sono perfettamente d'accordo con lui. Secondo me il tasso tecnico dell'allora Serie C di cui parliamo, di quel periodo, cioè adesso se vogliamo ricordare una partita simbolo, ci viene in mente ancora Ascoli al Renato Curi di Perugia, andiamo a leggere i nomi che componevano entrambe le squadre, attenzione, non solo l'Ancona. E io credo che oggi invece le squadre che popolano la Lega Pro siano squadre con un tasso tecnico nettamente inferiore, magari con un tasso agonistico di ritmo, di intensità più diciamo più spinto, ecco, più spinto. Oggi si va più sulla compattezza, sull'aggressione, sul pressing e meno sulle qualità tecniche. Ricordate, tu leggevi prima la formazione dell'Ancona di quella partita, se vai a vedere i giocatori muscolari sono molto meno rispetto a quei giocatori che erano dei giocatori tecnici, perché se noi facciamo mente locale, avevi in campo Favo, avevi in campo Terrevoli, avevi in campo Compagno, avevi in campo la Grotteria, Corallo, tutti i giocatori che davano del tuo alla palla, insomma, ecco, se oggi vedi l'Ancona di oggi, per carità, intensità, ritmo e tutto quello che vuoi, ma il tasso tecnico mi sembra lievemente, anzi se vai a vedere due giocatori che hanno un tasso tecnico notevole come Casiraghi e Adamo, probabilmente domenica saranno tutti e due in panchina.
Assolutamente vero, e per rispondere, visto che mi ha interpellato a Claudio, cito tre nomi. Allora, tra semifinale e finale, tre squadre diverse. Nell'Arezzo, allenato da Cosmi, attenzione, il centravanti di riferimento era Bazzani, che dalla C ha scalato
nazionale,
le varie posizioni.
È arrivato in nazionale.
Ecco, arrivando addirittura in nazionale, e parliamo dell'attaccante Bazzani. Nell'Ancona, come non nominare Storari, che era giovanissimo, ha fatto tutta la gavetta ed è stato
alla Juventus,
al Milan, adesso vivacchia tra virgolette in Serie B con il Cagliari, che è in testa alla classifica, titolarissimo, però inizia a avere 37-38 anni. Se uno invece guarda la formazione dell'Ascoli di quella volta, si accorge che ci sono stati dei giocatori che sono arrivati stabilmente in Serie B ma non hanno proseguito poi andando avanti. Il Crotone, che ha vinto il campionato, cito la quarta squadra a questo punto, in difesa giocava un certo Aronica che poi
ha fatto anni di Serie A.
Anni di Serie A.
È una sintesi perfetta, perché Se anche andiamo a vedere, insomma, è difficile che oggi un giocatore della Lega Pro possa poi arrivare in Serie A. Dico solo una cosa, un tempo fa ho fatto una domanda a Cornacchini perché lui parlava molto bene di Konaté, gli ho chiesto, ma dico Giovanni, secondo te Konaté può arrivare in Serie A? Lui ci ha pensato un po' e pur trattandosi di un suo giocatore, poi ha detto penso in Serie B, ecco questo sì. dice tutto, insomma, certo. Konaté è uno dei giovani più in vista.
Uno sempre guardando il 99-2000 vede il Marsala in quegli anni aveva scoperto Evra.
Esatto, che insomma qualche partita in Champions League l'ha fatta.
Adesso, quella sarà stata fortuna, può darsi, perché anche Dudu, no?
Sì.
Quando avevamo preso uno, quello forse stava al mercato di Amarata, ha incontrato Pieroni e l'ha lanciato. Invece poi si è scoperto che Dudu aveva ottime qualità.
E Brini lo presentò titolare a sorpresa in una partita contro la Sampdoria.
E quindi, no? E Dudu non tradì le attese, fece una grandissima prestazione.
La curiosità fu che Dudu fu voluto da Remo Gaetti, perché fu Remo Gaetti che lo vide giocare e lo segnalò ad Ermanno Pieroni.
E lo segnalò, è vero.
Dudu poi fu ceduto con
3 miliardi e mezzo,
esatto,
al Bari.
Ecco, volevo dire questo. Che, insomma,
3 miliardi e mezzo.
Cioè, oggi si direbbe plusvalenza miliardaria.
Queste erano le cifre che circolarono allora. Sì. Però, insomma, in conclusione, per rispondere a Claudio.
Ha ragione Claudio.
Ha ragione perfettamente e possiamo affermare che l'obbligatorietà di schierare a tutti i costi gli under è andata a penalizzare la carriera di molti giocatori che compongono i 3 gironi di Lega Pro, abbassando la qualità che poi domenicalmente o settimanalmente, se vi piace di più, non viene apprezzata dalla platea.
E poi aggiungo anche l'evoluzione tattica, perché molte squadre proprio con la carenza di giocatori di classe ripiegano su questi moduli come il 3-5-2, il 4-4-2, che non sono sicuramente moduli, anche se poi dipende dall'interpretazione, ma in genere sono moduli che non promettono e non mantengono spettacolo.
Chiudiamo con i messaggi. Come dicevamo, abbiamo detto del gruzzoletto di Dudu, ma Gianni Red Bull scrive: grazie anche alla cessione della Grotteria abbiamo tirato su parecchi soldini, la Grotteria che andò al Palermo, sì, facendo molto bene, diventando Beniamino.
Esatto, no? Anche perché grazie a quei soldi l'Ancona si permise l'iscrizione al campionato di Serie B, altrimenti ci sarebbero stati un po' di problemi.
Ecco perché Macalli si arrabbiò tantissimo con l'Ancona e con Pieroni in particolare. Gianni della stazione ci dà dei suggerimenti: mi piacerebbe riascoltare Tomei ora il secondo al Sassuolo di Di Francesco e Nicola fino a poco tempo fa al Bari. Gianni della stazione, Gianni, Nicola lo mettiamo in scaletta nei nostri appuntamenti magari del fine settimana, del venerdì. Nicola che doveva intervenire in una trasmissione anche dell'anno scorso, ma poi insomma ci furono dei fatti che scombussolarono la programmazione, inutile ricordarli. Se c'erano le panchine interrate a Capuano gli dovevano dare il periscopio per vedere la partita.
Questa è bella,
lo scrive Dorico. Sarà un duello anche in panchina tra Cornacchini e Capuano. E in conclusione, proprio dopo aver letto i messaggi, che sta succedendo a Macerata, che è uno dei tanti temi di questi giorni, la nostra pagina di Facebook si è animata dopo il lancio del nostro editore della mattinata Stefano Fera. Situazione strana, no? Una squadra che deve affrontare la SPAL, che è terza in classifica, che sente il fiato sul collo degli avversari, cosa fa il direttore sportivo Spadoni? Annuncia le dimissioni a fine anno. Il CDA battezza l'uscita di Nacciarriti. E quindi insomma
sì,
un bel ribaltone.
Ribaltone che però ci sta tutto, perché in pratica era già nei giorni scorsi si leggeva qualcosa, c'erano delle crepe, ma io penso che tutto questo dipenda dal carattere che non è certo morbido della Tardella. È difficile lavorare con la Tardella, difficile resistere alla sua corte. Una centratrice, insomma, una con cui difficile. Certo, immaginare che questo accada quando ti stai giocando i playoff, quando mancano 9 giornate al termine del campionato, insomma, le dimissioni magari si possono annunciare anche a fine stagione, no?
Sì, Spadoni forse voleva arrivare a fine stagione, poi la notizia è trapelata. Il direttore Giulio Spadoni è una persona onesta che quando ci sono queste situazioni, abituato a metterci la faccia, si è presa la responsabilità di dire: guardate che a fine stagione andrà così. Poi il CDA, per sconfessare un po' l'operato dell'amministratore delegato Nacciarriti, la settimana che porta a Ferrara, magari la squadra non ne risentirà, andrà a fare pure risultato al Mazza, però obiettivamente un po' una stonatura. Sì. D'accordo, sono cose che non ci interessano, però
interessano, perché comunque la macella adesso è tre punti sopra, quindi...
esatto, non direttamente, ma è chiaro che c'è un interesse di classifica, ma dei fatti della Tardella e compagnia non ci entriamo naturalmente.
Adesso sicuramente in questa situazione dovrà essere bravo il mister Bucchi a cercare di isolare la squadra dai fatti societari. Non è semplicissimo.
Guardate,
però
per quello che mi ha raccontato in separata sede, sempre in privato, in camera caritatis, chiamata come volete, qualche amico che ha fatto l'allenatore a Macerata, isolare la squadra dalla Tardella è l'impresa più difficile che c'è nel mondo del calcio, perché è molto invadente, va negli spogliatoi, parla direttamente con i giocatori, si intromette nelle scelte tecniche. Quindi io dico, dopo l'uscita di Spadoni e di Nacciarriti, è il caso di dirlo, una donna sola al comando, e poi vedremo se avrà ragione, perché magari
certo. Finora diciamo che i risultati che ha ottenuto strada facendo sono tutti dalla sua parte,
sì.
Anche quelli più impopolari,
però
no?
Facciamo un piccolo sommarietto. Carrarese fallisce ed è la squadra che è immediatamente dietro l'Ancona, o sbaglio?
Ricordate? Esatto, ecco. Esatto, sì.
La Maceratese, consiglio di amministrazione che si dimette. Tutto oggi praticamente. Spifferi da Pisa, questa storia della fideiussione è sempre più pesante da gestire. Quindi sopra ci sono Maceratese e Pisa, poi c'è l'Ancona e sotto c'è la Carrarese. I più tranquilli
siamo noi. A posto.
Scoglio da superare è l'Arezzo, che sarà ospite del Conero alle 17:30. Non abbiamo sentito
scoglio
durissimo da superare. L'Arezzo che sarà al del Conero alle 17:30. Non abbiamo sentito la voce di Stefano Fera, ma il suo intervento non può mancare in conclusione. Stefano, buona serata.
Buona serata a tutti. E niente, ho lanciato quella provocazione sulla nostra pagina riferita appunto alla Maceratese, ma non per essere causa del male della Maceratese, ma semplicemente per ricordare a qualcuno che poche puntate fa, noi ragioniamo a puntata, poche settimane fa sulle nostre frequenze mandavano messaggi per dire: sì, ma la Maceratese ha una bella squadra, ha una proprietà che investe parecchio. E poi, come diceva Nando, però alla vigilia di un match importante che ti può aprire teoricamente il passaggio, darti quella tranquillità, escono con queste bombe, perché questa è una bomba a tutti gli effetti quando si destabilizza una società dal suo interno. E allora qualcosa secondo me non funzionava. L'avevamo segnalato 2 mesi fa, quando c'era stata una famosa riunione e un comunicato stampa. Poi eravamo in onda con Nando, era un venerdì, quindi.
Poi hanno smentito
con un comunicato stampa a dire: sì, ma non c'è nulla.
No, dicendo anzi, perché da fuori si vuole destabilizzare.
Esatto.
E per questo
e avevamo commentato: ma secondo te una società che esce con un comunicato del genere, in realtà cosa vuol dire?
L'abbiamo visto oggi.
Ecco, che qualcosa non stava funzionando all'interno. Allora,
c'è la disperazione di Buffon nel frattempo, perché lui con la Carrarese c'entra come socio.
I soldi, la passione.
La sua finanziaria. E un messaggio che dice così la butta lì un nostro ascoltatore, che in fondo possiamo anche vederci...
Io l'ho pensato.
Qualcosa di positivo, cioè di positivo, di vero, perché nell'intervista che ha fatto ultimamente proprio la Tardella diceva che già lei stava lavorando per la prossima stagione. Quindi come se avesse già tirato i remi in barca, pensando di nuovo al campionato di Lega Pro, non sicuramente a una possibilità, seppur remota, di un passaggio in Serie B. E quindi Barti 61 dice: non è che la Tardella ha paura di andare in B.
No, nessuno ha paura di andare in B, perché andare in B è un affare economico.
È un affare economico, anche di questo abbiamo parlato.
No, io penso che lei stesse pensando alla prossima stagione, nel senso che stesse già pensando
a come fare
al nuovo staff dirigenziale, perché è di 10 giorni fa, mi era giunta voce, io non l'ho nemmeno né scritta né riferita perché secondo me era del tutto infondata, la voce che lei avesse contattato Sandro Marcaccio, che ovviamente nelle Marche, come c'è un movimento in qualche società,
va dappertutto, si dice c'è Sandro Marcaccio,
che c'è Sandro Marcaccio. Come il mercoledì, però io penso che la Tardella da tempo, e ritorno alle tue parole e alle vicende, erano 2 mesi fa, gennaio, metà gennaio, che lì già ci sono stati forti contrasti e poi insomma le crepe sono venute alla luce.
Sì, fa male sentirlo proprio alla vigilia di un match importante. Noi ci battiamo spesso, no, che quando succede l'Ancona ha qualcosa di importante, scappa e viene fuori una notizia negativa, ci arrabbiamo. Beh, questa per casa maceratese sicuramente non è stata una bella giornata prima di un match di questo livello.
Assolutamente.
Per quello l'abbiamo messo.
Ricordo, così facciamo il quadro completo, che quando c'è stata Ancona Carrarese, e quindi parliamo di un mese fa circa, perché
circa un mese fa,
era febbraio, primi di febbraio, facemmo in sala stampa, nella conferenza post partita, questa domanda a Remondina, cioè se si sentiva un allenatore a tempo, nel senso che non che lo cacciassero, ma che la squadra, la società potesse fallire, e lui, ricordo che disse: non mi fate queste domande, io penso solo al campo, no? Che è la classica risposta di quando uno sa che
è con l'acqua alla gola,
esatto, con l'acqua alla
che
gola,
siamo lì,
sì, esatto.
Ma ne sanno qualcosa anche altri mister che abbiamo conosciuto molto bene, che hanno provato a avvicinarsi alla maceratese, insomma, con la Tardella è dura.
Grazie Stefano Fera per aver curato la parte tecnica e non solo con questo tuo ultimo intervento finale. Grazie a Cristian Camilletti, che ritroveremo più avanti, domenica,
sì,
intanto.
Ci troviamo domenica sicuramente, e io ringrazio naturalmente tutti voi, ringrazio i nostri radioascoltatori.
E un saluto a Ferdinando Vicini, che è la voce del venerdì.
Grazie Paolo, grazie a tutti, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, che oggi sono stati poi attivissimi. C'è stata un'alluvione di messaggi. No? Siamo contenti perché ogni venerdì aumentano i nostri ascoltatori che interagiscono con noi.
È davvero.
Stefano, a volo, prima di chiudere, sì, dacci qualche località esotica che ci ha seguito.
Sì, ci fa invogliare.
Ci fa invogliare. Non, è vero, non ve l'ho data oggi perché abbiamo aperto talmente tante finestre per seguire quello che stava succedendo sul mercato. Vediamo se riusciamo a darvi questa news.
Sì, dai, alle 8 immaginiamo di raggiungere un nostro radioascoltatore ai Caraibi, no?
No, abbiamo, guarda, Spagna, guarda caso, Argentina.
Oh, no, ecco, così completiamo. Abbiamo parlato di Troglio, di Pastore, di La Grotteria,
è l'Argentina in ascolto.
Poi dopo invece quelli che hanno utilizzato altre applicazioni, purtroppo non possiamo vederle. Quelli che hanno utilizzato la DSL normale, noi possiamo dire solo quelli.
Sempre più internazionale Radio 2.
Che vi dà appuntamento domenica per la messa in onda della partita alle 17:15 circa, con Andrea Carloni, Paolo Papili, Cristian Camilletti nel finale, insomma, ascolteremo tutti, anche Ferdinando Vicini dalla sala stampa. Mi raccomando, venite allo stadio, questa è la raccomandazione finale, l'invito finale.
Mi è consentita la pillola non calcistica che ogni venerdì cerco di mettere,
sì,
alla fine?
Sì.
Allora, alle 3 di questa notte Gianmarco Damberi vola a Portland per i mondiali di atletica leggera indoor.
E quindi faremo grande tifo in bocca al lupo
a Gianmarco.
Grazie.
Un saluto lo facciamo in bocca al lupo anche ai Dolphins.
Ai Dolphins. Benissimo.
Anche se non ne parliamo molto, ma siamo legati ai Dolphins e chi va allo stadio lo sa.
Certo. Grazie a tutti. Replica domani con Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.